con voi quella che per me è una figura molto importante. Fin dai miei tempi del Biblico a Roma mi ha sempre affascinato la figura di Giovanni Battista, e ogni anno con l'Avvento e anche dopo l'Avvento mi affascina sempre di più, perché lo trovo molto, una figura molto feconda, molto bella. Per cui quando Don Matteo mi ha detto parlerai a dei lettori, ho detto beh, è il momento per riprendere in mano e per approfondire la figura di Giovanni Battista. È chiaro che mi piacerebbe dire tante cose, non ne dirò molte, ma spero che quelle poche cose che diremo possano essere significative e utili soprattutto per voi, per il vostro ministero. Ecco, mi piace partire proprio come il Vangelo di Luca, non da un Giovanni che è piccolo, ma da un Giovanni che viene annunciato come nascita a Zaccaria. Ben chiaro che tutti e quattro gli evangelisti non introducono Gesù se non attraverso la figura di Giovanni il Battista. Noi questo collegamento, se non nel breve periodo dell'Avvento, spesso lo abbiamo perso come Chiesa. La Chiesa primitiva lo aveva molto più presente, il legame tra Giovanni Battista e Gesù, e soprattutto tra Gesù e Giovanni Battista. Tutti e quattro gli evangelisti premettono in qualche modo a Gesù la figura di Giovanni. Noi a volte sembra quasi che ne possiamo fare a meno di questa figura per arrivare a Gesù. Invece mi piace partire proprio dall'annuncio della nascita a Zaccaria, proprio perché ci dà un po' il quadro, la cornice di chi è Giovanni il Battista. E voi sapete che Luca, capitolo proprio primo, inizia proprio con il servizio di Zaccaria al Tempio e poi l'apparizione dell'angelo Gabriele al padre, proprio Zaccaria, annunciandogli la venuta di Giovanni. La leggiamo, non leggeremo tutto, ma leggeremo almeno questo brano e qualcos'altro per renderci un attimo conto. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, e aveva in moglie una discendente di Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibile tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. E mi fermo già qui. C'è una presentazione interessante. Il padre è un sacerdote, e nel suo turno, proprio per entrare nel Tempio e officiare davanti all'altare del Signore, ma questi due genitori sono segnati, un po' come Abramo e Sara, dalla sterilità Elisabetta e dalla vecchiaia. Quindi sono due persone con due grossi limiti. Elisabetta ne ha due, Zaccaria ne ha soltanto uno, quello della vecchiaia. E per certi aspetti siamo di fronte anche qui alla impossibilità umana, ecco, potremmo dire di generare. Perché sottolineiamo questo? Beh, Luca lo fa chiaramente per dirci soltanto Dio poteva darci un uomo come Giovanni Battista. Ecco, non nasce semplicemente dal desiderio, non nasce semplicemente dall'amore di queste due persone, ma viene da più lontano. Tant'è che adesso vedremo che l'angelo lo annuncia a Zaccaria. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore, nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori dell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio». Gli camminerà davanti con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele, che sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno a loro tempo. Dunque, vedete che anche Zaccaria, di fronte all'angelo che gli annuncia che in realtà queste sue preghiere da tempo sono finalmente state ascoltate, l'angelo che gli annuncia non una cosa gravosa, ma gli annuncia una grande gioia: ti sarà data esultanza, ti sarà data gioia, grande gioia, avrai un figlio che sarà grande davanti al Signore, gli preparerà la strada, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Zaccaria si pone la domanda: io sono vecchio e mia moglie è sterile, come posso conoscere questo? Questo ribadire perché? Perché è molto umano. Zaccaria, a differenza di Abramo, che invece si mette in moto nonostante la sua età, nonostante la sterilità di Sara, nonostante poi passi il tempo e questo figlio, questa terra non arrivino, Abramo si fida. Zaccaria invece no. Zaccaria vede quel limite e si ferma lì. Ma Dio è più grande dei nostri limiti, Dio non ha paura dei nostri limiti e va oltre. Ma Zaccaria si ferma proprio lì. E tant'è vero che appunto poi l'angelo gli dirà che questo figlio lo dovrà chiamare Giovanni. Giovanni significa Dio ha misericordia, Dio ha fatto grazia. Quest'uomo giusto, irreprensibile davanti a Dio perché ascoltava, osservava tutte le regole, arrivato al dunque, quando finalmente gli viene detto: ti è stata ascoltata la tua preghiera, crolla. Ha un momento di mancanza, non solo un momento, ha una mancanza di fede, non si fida più, è troppo fermo lì sul suo limite, ma Dio lo invita ad andare oltre. Ecco, questo vi dicevo perché ci dà un po' i contorni della figura di Giovanni Battista. Primo, perché diventa chiaro che la figura di Giovanni Battista viene da Dio, solo Dio ci poteva dare un uomo così, un uomo di quella statura. Ma d'altra parte, se ricordate, per qualcuno che magari ce l'ha presente, noi durante la festa della Natività di Giovanni Battista accompagniamo la lettura di questo testo del Vangelo con altri due testi che dicono, dovrebbe essere uno Isaia che dice: io fin dal grembo di mia madre, ecco, sono stato scelto, io sono tuo servo, eccetera. E poi ci dovrebbe essere il Salmo 139 che appunto dice: non ero per te un segreto quando venivo tessuto nel grembo di mia madre, perché i tuoi occhi mi hanno visto quando ero ancora informe. Cioè, si insiste molto in questa festa della Natività di Giovanni Battista sul fatto che quest'uomo, questo grande uomo, questo profeta, questo testimone, amico dello sposo, vedremo poi, viene direttamente da Dio. E ci fermiamo un attimo per una riflessione. Questo però non vale solo per Giovanni Battista. Questo è molto importante perché vale per ciascuno di noi. Ciascuno di noi può fare sue queste parole: io fin dal seno materno ti ho pensato, ti ho voluto, ti ho scelto, per compiere poi qualcosa, per fare qualcosa, per trovare il tuo posto nel mondo. Invece noi spesso siamo portati a pensare che questo valga soltanto per Giovanni Battista, per i grandi santi, per Maria. Noi ci perdiamo nella moltitudine informe. Invece il messaggio che arriva da questa figura di Giovanni è proprio anzitutto questo: nessuno di noi è stato gettato nel mondo a caso, non è una pietra lanciata a caso, viene da, se volete, un desiderio. Se non fosse altro, visto che oggi non abbiamo neanche più tanto la certezza di essere stata una scelta da parte dei nostri genitori, se non altro una scelta da parte di Dio, sicuramente, sicuramente. Perché è importante ricordare anche questo? Perché guardate, come giustamente fa notare anche Enzo Bianchi, non ci può essere nessuna vocazione se non c'è prima questa consapevolezza che noi di fronte a Dio, per quanto piccoli, per quanto limitati, per quanto miseri, per quanto, non siamo mai piccola cosa. È molto importante custodire davanti a Dio e in noi stessi questa grande consapevolezza che noi agli occhi di Dio siamo desiderati, siamo amati. Senza questo punto di partenza non possiamo neanche volere bene agli altri, non possiamo vivere nessun tipo di missione e non c'è vocazione, se non c'è vocazione non c'è missione. Quindi non possiamo offrire nessun tipo di servizio. Ok, anche se noi non abbiamo in noi già questa consapevolezza di essere davanti a Dio sempre ben voluti. E Giovanni parte da questa consapevolezza. Giovanni parte proprio da questa consapevolezza di non essere una pietra gettata nel caos del mondo dal caso, ma di essere frutto di una scelta, non solo di un'attesa da parte dei suoi genitori, ma di una scelta, di un annuncio da parte di Dio. Detto questo, ecco, che cosa poi succede? Ecco, quindi nessuno di noi è estraneo o piccolo. La grandezza, noi diciamo, ma Giovanni il Battista, anche Gesù dice, no, non c'è un uomo più grande, tra i nati di donna non ce n'è uno uguale a Giovanni il Battista. Eppure, quello che è importante ed emerge anche dalla figura proprio di Giovanni Battista è che la nostra grandezza di fronte a Dio non dipende da quello che facciamo, ma dipende da come lo facciamo. Dipende soprattutto dal fatto... Se ci calmiamo un attimo. Tranquilli. Dipende soprattutto dal fatto che... sappiamo essere noi stessi di fronte a Dio e di fronte agli altri. A noi non sarà chiesto di essere né Giovanni Battista, né Mosè, né qualcun altro. A noi sarà chiesto e sarà chiesto conto di essere Anna, Matteo e ognuno ci mette il suo nome. Quindi questo è molto, credo sia sempre molto interessante da ricordare, e Giovanni ci ricorda anche proprio questo. E poi chi è Giovanni? Allora, a seconda degli evangelisti, cioè gli evangelisti sottolineano ciascuno degli aspetti del Battista. Marco, per esempio, è molto stringato nella sua presentazione, l'abbiamo sentito domenica, si concentra sull'abbigliamento di Giovanni, che è quello tipico del profeta, molto essenziale: peli di cammello, una cintura ai suoi fianchi, mangia le cavallette e miele selvatico, quindi l'abbigliamento e l'alimentazione, che sono tipiche dell'uomo, appunto, sia del profeta, riprende lo stile di Elia, di un uomo che non solo va all'essenziale, ma di un uomo che con la sua, in qualche modo, anche rottura col tempo presente, diventa un richiamo forte al primato, all'assolutezza della parola. Vive di questa parola, l'annuncia. Ma la cosa strana, non so se voi ci avete fatto caso, è che Giovanni annuncia questa parola nel deserto. Lui vive di questa parola, ma l'annuncia nel deserto. A differenza, per esempio, quando Gesù manda i suoi discepoli in missione, li manda nelle città, nei villaggi, ha più senso, no? Andate ad apportare questo annuncio. Giovanni va nel deserto, dove non c'è nessuno. Dice, ma scusa Giovanni, potevi andare a Gerusalemme e facevi, insomma, un effetto migliore. E invece no, in questo deserto, che è il luogo sì dell'incontro con Dio, ma è il luogo in cui Giovanni può incontrare, può ascoltare questa parola. Ebbene, proprio nel deserto Giovanni, ci diceva Marco domenica, è la gente che va da Giovanni. Cioè questa parola su cui Giovanni scommette la sua vita, da cui si lascia riempire, diventa quasi una calamita, un polo di attrazione. Marco infatti ci dice che tutti gli abitanti della Giudea di Gerusalemme andavano loro ad ascoltare Giovanni nel deserto e lì si facevano battezzare, perché quella parola detta nel deserto attrae, diventa una forza di attrazione, un polo di attrazione molto forte. Dopo, man mano, tireremo delle conclusioni anche nella nostra, voglio dire, che cosa questo significa per voi che siete dei lettori e che avete a che fare con la parola, con una parola che non è vostra, come Giovanni ha a che fare con una parola che non è la sua, riceve, si nutre e vive di quella parola e la porta ad altri. Anche noi siamo un po' in un deserto, A volte ci sembra proprio di parlare ai muri, o ci sembra di essere in un deserto dove non ci capiamo più. Eppure questa consapevolezza di portare una parola che è più grande dei nostri limiti, che va oltre noi, che è prima di noi e che ha una forza tutta sua. E che ha ancora quella stessa forza che aveva per Giovanni Battista di attirare e di essere calamita per coloro che lo vogliono, perché poi vediamo che da Giovanni ci va tutta Gerusalemme, ci vanno tutti gli abitanti delle zone circostanti, però scopriamo che, ad esempio appunto nel Vangelo di Luca, alcuni vanno da Giovanni, lo ascoltano, si fanno battezzare con acqua perché Giovanni battezza con acqua, ecco, dicendo dopo di me io vi battezzo con acqua, dopo di me verrà uno che vi battezzerà con lo Spirito Santo e quindi fa questa differenza. Molti vanno da Giovanni, ascoltano la sua parola, si fanno battezzare. Qualcun altro va da Giovanni, ascolta la sua parola, ma non si fa battezzare, non si converte. Gesù nel Vangelo di Luca lo dirà al capitolo 7, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Voi avete ascoltato Giovanni e non vi siete neanche convertiti, ma questo ci arriviamo dopo. Quindi anche Giovanni è vero che porta questa parola così forte, però questa parola così forte trova delle resistenze ed è parola di Dio, trova delle resistenze in tante persone. Paradossalmente trova la resistenza proprio in quelle persone che sono abituate a nutrirsi della parola di Dio. Farisei, sadducei, che sono quelli addetti, no? Al tempio, al culto, all'ascolto della parola, eppure restano impermeabili. Questa loro familiarità, a volte con la parola, non li aiuta a riconoscerla. Giovanni è fuori dai loro schemi. Giovanni è fuori dai loro schemi perché è troppo severo, è troppo esigente. E loro non sanno ancora discernere dove devono mettere Giovanni, in quale categoria, un profeta, ma è un profeta. E stanno lì ancora a decidere. Poi arriverà Gesù, ma Gesù mangia e beve. E allora su Gesù sono sicuri che non è un profeta, che fa qualcosa di straordinario, ma mangia, beve, sta con le prostitute, con i peccatori, no, proprio sicuri. Alla fine non decidono né di fronte a Gesù né di fronte a Giovanni. Proprio la loro impermeabilità è totale. E Gesù di questo si lamenterà nel Vangelo di Luca. Ciò nonostante, però, c'è chi accoglie, ascolta questa parola di Giovanni e si lascia lavare. Con un battesimo che dicevamo, ecco, il battesimo di Giovanni è un battesimo fatto con l'acqua, è un battesimo di preparazione, su questo insistono tutti gli evangelisti, è un battesimo di preparazione, un battesimo di chi riconosce i propri peccati, chiede perdono, ma Giovanni non rimette ancora i peccati. Su questo Marco è chiaro. Un altro vi battezzerà con lo Spirito Santo e rimetterà i peccati, perché solo il Figlio di Dio, cioè Gesù, può rimettere i peccati. Se voi ricordate nell'episodio anche mi pare che sia Marco 2 o 3, quando Gesù guarisce il paralitico nella sinagoga, a un certo punto, no, scusate, sta in casa di Pietro, non sta nella sinagoga, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati, loro si scandalizzano perché Gesù dice una cosa del genere. Quindi Giovanni non avrebbe mai potuto rimettere i peccati, secondo Marco. Solo Gesù lo può fare, anzi loro si scandalizzano anche di questo. Il battesimo di Giovanni dunque è una semplice ma non insignificante, molto importante preparazione a raccogliere colui che dopo di me viene, come dice Giovanni, ecco, colui che viene dopo di me. Quindi c'è una differenza di tempi. Giovanni dice: io vi battezzo ora, lui vi battezzerà. C'è una differenza di battesimo con l'acqua e con lo spirito. È lo spirito che rimette i peccati, è lo spirito che fa diventare figli di Dio. Ma ecco, dunque Giovanni chi è? Tutti gli evangelisti ce lo presentano, tranne Giovanni, l'evangelista Giovanni, i tre sinottici ce lo presentano sempre alla luce dell'Antico Testamento, come colui che, voce di uno che grida nel deserto, preparate le strade del Signore, quindi mettendo insieme le varie citazioni di Isaia, di Malachia, qualcuno di Esodo, cioè è colui che deve preparare la strada del Signore. Colui che deve indicare addirittura poi al popolo di Israele il Messia, colui che Dio ha mandato. Come lo fa Giovanni? Lo fa, abbiamo detto, anzitutto attraverso la sua stessa vita, questa vita dedicata alla parola e dedicata alla missione, al servizio. Ma Giovanni lo fa anche in un altro modo, se vogliamo. Giovanni ha questa capacità non solo di attendere, ma anche proprio di discernere in mezzo a questo popolo che va a farsi battezzare chi è il figlio di Dio. Giovanni, se ci pensate, e adesso torniamo un attimo indietro a quando Maria va da Elisabetta, fin dal grembo materno riesce a riconoscere in una donna che ha appena concepito, che ha i primi mesi di gravidanza, in una semplice donna incinta, mentre lui a sua volta sta nel grembo di sua madre Elisabetta, la presenza di Dio. È Giovanni che riconosce la presenza, non è Elisabetta. Giovanni dal grembo sussulta ed Elisabetta, riempita poi di Spirito Santo, dirà a Maria: no, benedetta tu fra le donne, e via dicendo, beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Fin dal grembo Giovanni ha questo compito, questa capacità di saper discernere, di saper riconoscere una presenza che però è invisibile, come quella di un bambino all'interno della sua mamma, ma di un bambino che non è solo un bambino, è la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. La stessa cosa farà quando Gesù andrà poi a farsi battezzare in mezzo a tanta gente e lui indicherà a tutta la gente presente un uomo che sta in mezzo ai peccatori e che si sta facendo battezzare e dirà: ecco colui di cui ho detto, ecco, uno più forte di me. Cioè ha questa capacità Giovanni di indicare una presenza, e questo mi sembrava molto bello per voi. Chi sono i lettori? Qual è il compito dei lettori? Non è solo quello di portare una parola, di leggere una parola, di dare un senso a una parola, ma credo che sia bello, come Giovanni Battista, chiedere a Dio e cercare di essere coloro che riconoscono una presenza misteriosa, una presenza molto spesso nascosta ai nostri occhi perché troppo quotidiana, troppo normale, proprio come Gesù in mezzo ai peccatori. Se voi ci pensate, cioè Giovanni tutto poteva dire, fuorché uno che sta in fila per farsi battezzare, e non ce l'aspettavamo, non ce lo saremmo mai aspettati, eppure lo fa. E dunque anche per noi, un tempo questo i monaci lo riconoscevano come loro missione, quella di riconoscere una presenza, la presenza di Dio nel quotidiano. Ma se questo era valido per i monaci, io dico è ancora più valido per noi che siamo nel mondo oggi, dove siamo spesso abituati a pensare che la presenza di Dio sia solo in chiesa, sia solo nell'Eucaristia, quando preghiamo. La presenza di Dio sì, la ritroviamo, ce la ricordiamo di più in chiesa, ma in realtà Dio è presente nel mondo, lì dove siamo, lì dove c'è la vita, lì dove tutti i giorni ci incontriamo, lì dove sembra non esserci. Proprio lì Dio si va a nascondere e proprio lì c'è bisogno di andarla a stanare questa presenza, di riconoscerla. E Giovanni del Grembo non soltanto la riconosce, ma di fronte a questa presenza balla, no? Esulta, si mette a danzare come Davide di fronte all'arca. Esulta, e per certi aspetti a questo siamo chiamati anche noi, non soltanto a fare un po', tra virgolette, le sentinelle, riconoscere una presenza, ma accogliere questa presenza, non solo indicarla agli altri, ma godere di questa presenza quando la riconosciamo negli altri, quando la riconosciamo presente in quelle situazioni dove sembra completamente assente, eppure c'è. Altra cosa importante di Giovanni Battista, quindi è il suo riconoscere una presenza, ma quindi questo carisma di discernimento, ma anche quella capacità di saper vivere con umiltà la sua missione. Se avete presente nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto i notabili di Gerusalemme, le guide spirituali di Gerusalemme, mandano a interrogare Giovanni, perché appunto Giovanni scuote, muove le masse, ma loro i responsabili della, in qualche modo, i capi religiosi non sanno che posizione prendere su Giovanni. Allora lo mandano a interrogare. E siamo a Giovanni al capitolo 1, Vangelo di Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Chi sei tu? Egli confessò e non negò e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque? Sei Elia? Rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Dunque, è colui che è stato mandato per preparare la via del Signore, ma è colui che vive questa missione con questa grande, potremmo dire, umiltà sicuramente. La tentazione qui poteva essere forte, no? Tu chi sei? Cosa dici di te stesso? Addirittura l'hanno paragonato a Elia, un profeta. Poteva dire: sì, guardate, io sono un profeta. Eppure non dice, non si riconosce neanche come profeta. Non si riconosce neanche come Elia nel Vangelo di Giovanni. Lui si definisce una voce. E la voce è sempre riferimento a chi la emette e a chi è diretta. La voce di per sé è uno strumento. E Giovanni ha questa consapevolezza di essere uno strumento. Anche noi, anche voi come lettori, quando leggete, quando portate la parola, non siete chiamati ad accentrare su di voi l'attenzione degli altri. Portiamo una parola che non è nostra e quella parola deve andare oltre noi, attraverso di noi, ma oltre noi. Quindi non siamo lì per fare noi bella figura, per farci vedere, no, essere strumento di questa parola. E lui, appunto, probabilmente questa tentazione ci sarà stata anche per Giovanni, no? Quella di poter dire: ma sì, io ho sentito la voce del Signore. Giovanni subito la allontana, se volete, questa tentazione. È ben consapevole, e poi questo nel Vangelo di Giovanni, se invece andiamo a vedere, sempre torniamo al Vangelo di domenica scorsa, o appunto a Marco, Marco, le prime parole che Giovanni dice sono il riferimento a un altro: dopo di me, o dietro di me, viene uno che è più forte di me. Giovanni parla, ma non per attirare a sé, è sempre un continuo riferimento a qualcun altro, un riferimento costante a Gesù. E dunque, questo, ripeto, mi sembrava molto, molto importante anche per noi. E dunque, Giovanni è colui che discerne una presenza, è colui che prepara la strada. E se per un attimo ci fermiamo a pensare, che cosa ha preparato Giovanni? Per chi ha preparato un popolo Giovanni? Perché se noi andiamo a leggere appunto l'annuncio di Giovanni, soprattutto appunto quello di Matteo e quello di Luca, è un annuncio anche severo. Prendiamolo da Luca. Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è già stata posta alla radice degli alberi, ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. Dunque, Giovanni si aspetta, prepara un popolo per qualcuno che farà anzitutto pulizia. Sì, porta la salvezza, ma ripristinerà la giustizia. L'altra immagine che usa Matteo: ha il ventilabro in mano, la pula la brucerà, mentre il grano lo riporrà nei granai. Cioè, è un signore che arriva, viene a salvare il suo popolo, ma è un signore che viene a ripristinare la giustizia e che viene anche a, in qualche modo, a punire. Arriva Gesù. E tutto questo non succede. Giovanni lo indica al popolo, E Gesù comincia ad andare a mangiare con i peccatori, a perdonare i peccatori, ad accogliere le prostitute, a guarire sì, i malati, a risanare appunto gli indemoniati. E anche Giovanni resta spiazzato perché dice: ma cosa succede? Dov'è il ventilabro? Dov'è la pula bruciata? Io sto qua, se ci pensate, probabilmente avrà anche pensato, pedicammello, mangio le locuste, il miele selvatico, Gesù che va a pranzo a banchettare continuamente, che veste come tutti quanti, e probabilmente anche Giovanni a un certo punto avrà detto: ma forse ho sbagliato, no? Sarà entrato, e difatti entra, perché il Vangelo ce lo testimonia, no? Nella sua notte del dubbio. O davvero quello che ho annunciato veniva davvero da Dio? Oppure l'altra domanda sarà stata, perché questa la porrà: ma sei davvero tu quello che stiamo aspettando? Noi dobbiamo aspettare un altro, perché tu non hai proprio niente di quello che stavamo dicendo. Io ho ascoltato una parola e sapeva da chi l'aveva ascoltata quella parola, ma Gesù non fa proprio, cioè apparentemente Gesù è fuori dai canoni. E dunque, anche questo, vedete, spendere, se noi ci pensiamo seriamente, tutta una vita spesa nel deserto, locuste, miele, pelli di cammello, tutto quanto, finalmente arriva, ok? E nel frattempo Giovanni viene anche arrestato, in tutto questo. Viene arrestato, Giovanni resta in galera e Gesù va a mangiare con i peccatori. A un certo punto la domanda nasce. E Giovanni manda nel Vangelo di Luca 7, Giovanni manda a un certo punto due discepoli, proprio perché fosse, insomma, per il diritto giudaico i due dovevano essere i testimoni per essere fedeli, per essere attendibili. Lui manda due discepoli da Gesù a porgli una domanda: ma sei tu quello che deve venire? Sei tu quello che stiamo aspettando? O ne dobbiamo attendere un altro? E la risposta di Gesù è interessante perché Gesù non risponde, non fa un discorso. Scusate che lo trovo un attimo, Luca 7, come ho detto. Gesù ha appena guarito, ha appena risuscitato il figlio della vedova di Nain, e Giovanni fu informato dai suoi discepoli di tutti questi avvenimenti e chiamò due di essi e li mandò a dire al Signore: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettarne un altro? Venuti da lui, quegli uomini gli dissero: Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti: sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta: andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella. E beato è chiunque non sarà scandalizzato da me. Quando gli inviati di Giovanni furono partiti, Gesù cominciò a dire alla folla riguardo a Giovanni: che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? E allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei palazzi dei re. Allora che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, è anche più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a te. E io vi dico che tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il popolo che lo ha ascoltato, e anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio ricevendo il battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano per loro il disegno di Dio. E poi c'è l'ultima parte, che vedremo eventualmente dopo. Allora Giovanni manda a Gesù a porre questa domanda, quindi c'è una prima, potremmo dire, inchiesta che fa Giovanni su Gesù. E Gesù, avete visto, non fa discorsi. Gesù, di fronte alla domanda dei due discepoli, guarisce i malati, rialza i sordi, restituisce l'udito ai sordi, alcuni zoppi, eccetera, eccetera. Guarì molti da infermità, da spiriti cattivi. E poi risponde con una citazione della scrittura, ancora una volta con una parola. Quindi a Giovanni dà una doppia risposta: da una parte i fatti, la realtà, quello che sta succedendo, dall'altra parte la parola di Dio, la parola di Isaia, che tra l'altro l'evangelista Luca ha messo proprio sulla bocca di Gesù quando Gesù per la prima volta va a Nazareth e legge, gli viene dato il rotolo del profeta Isaia e trova proprio questo scritto, no? Sono venuto a proclamare un anno di misericordia del Signore, ad annunziare il messaggio ai poveri. Quindi al capitolo 4, mi pare, di Luca, sì, al capitolo 4 di Luca, c'è proprio questo, potremmo dire, quello che è il programma di Gesù, no? Del Vangelo di Luca. E qui Gesù risponde a Giovanni dicendo: guarda, quello che è stato annunciato in quella sinagoga si sta realizzando con dei fatti. I discepoli di Giovanni sono testimoni di questi fatti. Quindi rinvia a Giovanni non un discorso. Qua c'è una parola di Dio, qua ci sono i fatti, giudica tu. Poi gli inviati di Giovanni tornano da Giovanni, quindi vanno verso il carcere di Giovanni, e Gesù invece pone una domanda, fa un'inchiesta a questo punto, riguardo, chiede ai discepoli e al popolo: chi siete andati a vedere? No, domanda, pone una domanda sull'identità, questa volta di Giovanni, e rivela appunto che Giovanni non è, pur essendo stato nel deserto, pur essendo un uomo per certi aspetti nella sua fragilità, appunto vestito con pelli di cammello, mangiando soltanto locuste e miele, è un uomo per certi aspetti fragile, ma non è una canna al vento, è un uomo forte, radicato nella parola di Dio, che non si lascia andare dalle mode o dalle varie correnti o dalle varie mode passeggere. È un uomo che sta ben saldo, ben radicato nella parola, nella sua missione, nella sua vocazione. Non è neanche come uno dei cortigiani di Erode, che si veste molto lussuosamente, è l'uomo della fedeltà a questo progetto. E dunque gli dice Giovanni: è un profeta, ma anche più di un profeta, no? Tra i nati di donna è più che un profeta. E dunque Gesù rende testimonianza a Giovanni e riconosce che Giovanni e lui sono profondamente legati nella loro missione. Non a caso poi noi chiamiamo Giovanni il precursore, no? Ma perché precursore? Non soltanto perché Giovanni è stato mandato ad annunciare la venuta di Gesù. Giovanni è precursore in tutto. In Luca è precursore della nascita di Gesù. Voi trovate prima l'annuncio della nascita di Giovanni, poi l'annuncio della nascita di Gesù, la nascita di Giovanni, la nascita di Gesù, la morte di Giovanni, l'arresto e la morte di Giovanni, l'arresto e la morte di Gesù. E qua andiamo a toccare il tasto, secondo me, più interessante della testimonianza del Battista. Dunque Giovanni è colui che riconosce una presenza, è colui che prepara nell'umiltà. Giovanni è colui che accetta di diminuire, è colui che dice: lui deve crescere e io devo diminuire. Lui è lo sposo, e allo sposo appartiene la sposa, io sono l'amico, eventualmente è l'amico dello sposo. Ma questo suo diminuire non sta semplicemente nel fatto di riconoscersi a parole come colui che prepara, colui che indica il Messia. Il diminuire di Giovanni sta proprio in questo suo abitare il dubbio di cui parlavamo prima, accettare anche, se volete, lo scacco di tutto quello che si è pensato, tutto quello che è stato fatto, tutto quello che lui aveva vissuto. A un certo punto viene messo profondamente in discussione da Gesù. E Giovanni resta in questo dubbio. Ma voi pensate soprattutto quanto deve essere stato duro per Giovanni, non tanto il fatto che Gesù andasse a mangiare con i peccatori, che facesse alcune cose. Il dramma serio di Giovanni Battista è che Giovanni Battista sta in carcere e morirà in carcere per un capriccio di una ragazza, mentre Gesù è fuori. Gesù non è che doveva ancora arrivare. Gesù era venuto e Giovanni lo sapeva. Eppure Gesù non fa niente, se volete, per liberare Giovanni. Capite quanto deve essere stata profonda la notte di Giovanni? Passare la propria vita, passi la tua vita ad annunciare, a fare sacrifici, vivere di una parola, annunci qualcosa, scommetti tutto su quello e poi scopri che è tutto completamente diverso. Che quel Dio che ti ha, è fedele, eppure ti sta preparando uno smacco enorme, perché non finisce come avrebbe voluto Giovanni. Giovanni non viene liberato dalla morte. Signore, se ci pensate, è quello che anche noi abbiamo in testa. Quando noi pensiamo che Dio salva, noi ci aspettiamo che Dio ci venga a liberare dai nostri guai. E quanto profondamente restiamo sempre delusi dal fatto che Dio ci lascia nei nostri guai. Anzi, a volte per Giovanni Battista è stato pure peggio, perché l'ha messo proprio lui nei guai e non lo ha salvato. Ma la grandezza di Giovanni sta nel fatto che lui, per questo Gesù che lo ha messo sotto sopra e per questo Signore che gli ha fatto una promessa e poi sembra non averla mantenuta, Giovanni dà la vita. Giovanni non dice ad Erode: guarda Erode, mi sono sbagliato, abbi pazienza, ho sbagliato tutto, ho capito qua dentro che qua dentro ho sbagliato tutto. Giovanni, per questo Dio così misterioso, così strano, così incomprensibile, ma nello stesso tempo Gesù gli ha dato una risposta importante. I ciechi guardano, i sordi odono, i malati vengono rialzati, i morti risuscitano, ai poveri non solo è annunciata la buona novella, ma viene proprio cambiata la vita. Questo è ciò che Dio aveva annunciato e questo io sono. Beato chi non si scandalizza di me, chi non inciampa in questo mio modo di essere. E Giovanni la capisce e dunque è pronto a dare quella testa quando Salomè gliela manderà a chiedere su un vassoio d'argento. Questo è l'aspetto di Giovanni che mi ha sempre molto molto affascinato, perché se ci pensate, cioè per noi deve essere, per me sarebbe stato tremendo, non so per voi, ma per me sarebbe stato tremendo pensare che fuori c'è Dio il Salvatore e tu devi morire come per un capriccio. Fine peggiore non la poteva fare, almeno fosse morto in maniera cioè per un motivo più importante avrebbe almeno avuto una fine gloriosa. Per il capriccio di una bambina, di una ragazzina, e per un re che scommette davanti a tutti, fine peggiore non la poteva fare. Eppure proprio in questo, no? Giovanni è anche precursore di Gesù, perché anche Gesù in qualche modo farà una fine poco gloriosa. E lo scandalo che adesso subisce Giovanni sarà poi lo scandalo dei discepoli, perché anche loro ci avevano, vedete, sono diverse, i Vangeli sono interessanti perché ci fanno vedere e in questo ci aiutano in questo tempo d'Avvento, perché noi sentiamo questi Vangeli nel tempo di Avvento e ci aspettiamo chissà che cosa, no? Israele era così, c'era chi si aspettava il re, chi si aspettava il sacerdote più degno, chi si aspettava il liberatore politico, chi si aspettava uno che ripristinasse un po' di più la giustizia. Ognuno se l'ha fatto una sua idea di questo Messia che doveva arrivare. Arriva il Messia e non coincide con nessuno di queste aspettative. E tutti restano così un po' sbalorditi di fronte a questo Gesù che in realtà non rientra nelle loro categorie, però va incontro ai bisogni più profondi di tutti e incontra tutti. Chi è che lo accoglie? Quelli che si lasciano incontrare da questo Gesù che va in cerca di tutti, che cerca anche di incontrare anche farisei e scribi, questo emerge soprattutto nel Vangelo di Marco, ma continuamente si scontra con un muro, si scontra con un muro. E allora ecco che mi sembrava bella anche proprio questa figura di Giovanni Battista, perché ci aiuta anche a capire questo, no? Anche noi, voi come lettori, allora sì, siamo chiamati, siete chiamati ad essere portatori di una parola, a riconoscere una presenza, ma essere anche persone che in qualche modo, come Giovanni, accettano anche di vivere questo buio. Tante volte anche noi non capiamo Dio, tante volte anche per noi è difficile riconoscere questa presenza quando la vita si fa complicata, quando non ci libera dalle nostre difficoltà. Però il Signore non ci lascia mai nel buio, ci lascia sempre una parola e dei fatti con cui confrontarci per riconoscere questa sua presenza. E dunque, ecco, questo momento di difficoltà, che poi, se volete, anche tutti gli altri santi, no? L'hanno vissuto. Mi viene in mente San Francesco, che dopo aver vissuto una vita di povertà, addirittura i suoi stessi frati lo mettono in discussione dicendo: ma tu ci chiedi di fare una vita troppo difficile, ma sei proprio sicuro che il Signore te l'ha detto? Lui era sicurissimo, ma a un certo punto gli viene il dubbio, dice: oh, forse ho sbagliato tutto, non capito niente più. E durerà per anni questo tempo. Poi ci saranno le stigmate che faranno capire a Francesco che non si era sbagliato. Ma nel frattempo Francesco veramente è stato male, perché quello che lui aveva fatto in obbedienza a Dio a un certo punto sembrava essersi completamente, non essere più corretto, e così tanti altri. E dunque saper discernere, sapersi abbassare, perché questo Signore cresca nel cuore e nell'anima degli altri. E poi, ecco, l'ultima cosa, mi piaceva l'idea anche, ecco, nel Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo, il Battista è il testimone, colui che infatti riconosce in Gesù non tanto colui che è il più forte di me, che viene dopo di me, che è più forte di me, che pulirà la sua aia col ventilabro, ma è colui, è lo sposo. È lo sposo, e Giovanni è il testimone dello sposo, colui che rende testimonianza, ed è l'amico dello sposo, colui che prepara la sposa perché possa incontrare il suo sposo, ma è anzitutto il testimone. Infatti di Giovanni Battista l'evangelista Giovanni parla anche nel prologo, no? Veniva nel mondo la luce, poi veniva nel mondo, prima della luce, veniva nel mondo un uomo che venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. E questo poi Giovanni appunto farà. E Giovanni diventa l'esempio, un po' il modello di quello che poi in qualche modo saranno chiamati ad essere i discepoli. Io mi fermo qui perché ho fatto già una roba così. Ecco, per il momento io mi fermo qui. Se ci sono domande, se ci sono sottolineature, se ci sono state delle imprecisioni, altre cose da chiarire, le possiamo vedere insieme. Come dicevamo prima, per noi è molto forte la tentazione di pensare di incontrare Dio quando vado in chiesa, soltanto nell'Eucaristia, nella parola. È molto più facile pensare di incontrare Dio davanti al sacramento piuttosto che pensare di incontrarlo davanti agli altri. Eppure guardate che veramente la presenza, non vorrei essere blasfema, ma è la stessa. Cioè, noi siamo tempio di Dio, noi siamo immagine di Dio, ci dice la Genesi. Gesù addirittura ci dice che siamo figli di Dio, no? E guardate che questa cosa è grande. Invece noi abbiamo tanta venerazione, giustamente, perché bisogna averla ed è giusto, per l'altare, per il tabernacolo, per questo, per quell'altro. E poi dimentichiamo che quando parliamo, anche qua stiamo parlando tra di noi, io imparo attraverso di voi, a voi magari può servire qualcosa che dico io, ma non è soltanto una questione di imparare, è proprio incontrare quella presenza che, come abbiamo detto, è molteplice, si nasconde un po' in tutto, ama la diversità. E là, a me piace l'idea, quando hanno appunto questa cosa che vogliono fare, cioè che stanno facendo, no, del Vangelo nelle case, mi è sempre piaciuto. Perché? Perché è bello che la gente ritorni a leggere il Vangelo lì dove mangia, a tavola, perché noi siamo sempre tentati di pensare che no, deve stare all'altare. Allora, l'altare è fondamentale, perché senza l'altare, senza l'Eucaristia, noi non abbiamo poi in noi quella capacità di riconoscere, ci nutriamo. Però sarebbe così bello se veramente riuscissimo a capire che Dio è proprio lì nel quotidiano. Gesù la gente non l'ha incontrata in sinagoga, Gesù, la gente ne incontrava al pozzo, in casa, a tavola, sul lavoro. Là andava a stanare la gente. E ancora oggi fa così, credo. Quindi anche per noi è molto importante recuperare. Anche Giovanni non è andato nel tempio. Giovanni si è andato proprio nel deserto, proprio. Eppure l'ho incontrato nella gente che andava da lui a farsi battezzare. Quindi è molto importante che noi recuperiamo, almeno noi come cristiani, per noi recuperare questa sacralità dell'altro anche, innanzitutto questa forma di rispetto. Capire che la comunità, la Chiesa, non è soltanto il masso di mattoni, ce l'hanno detto da quando eravamo piccoli, però questa cosa proprio non ci entra dentro. La Chiesa non è l'ammasso di mattoni, la Chiesa siamo noi che siamo insieme, che con tutti i nostri limiti ci vogliamo bene, ci scagniamo, facciamo qualcosa, ma stiamo insieme. E là, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, là. Là. E poi non ci devono spaventare i nostri limiti, perché Gesù si è circondato di gente che, insomma, come noi o peggio, insomma, i discepoli, non pensiate che fossero... Giovanni Battista sì, ma i discepoli, uno peggio dell'altro. Questo lo dico sempre perché è una cosa che mi sta a cuore, mi piace perché mi sento in buona compagnia, almeno non mi sento fuori luogo quando leggo il Vangelo, dico, beh, non sono proprio così disgraziata, questi sono più o meno. Sì, bisogna anche un po' smitizzare certe cose perché sennò li sentiamo troppo lontani, e quando sono troppo lontani non ci dicono più niente. Quando capiamo che nel Vangelo c'è la vita, c'è anche la nostra vita, allora il Vangelo diventa capace di incontrarla e illuminarla, sta vita, perché sennò, ragazzi, cioè, tanti bei pensieri, tante belle meditazioni, ma poi dopo non cambia niente.